come Atlante, geopolitica e materie prime.
Popolare Network, 10:35 minuti, buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti ad A Come Asia. E buongiorno anche al nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, ci senti?
Ciao, ciao Diana, ti sento benissimo.
Hai visto? Tante cose anche oggi, anzi andiamo un po' di fretta perché se tutto fila liscio vorremmo cercare di fare un passaggio anche a Bangkok e poi uno a Kathmandu in Nepal, filo conduttore, diciamo, le ripercussioni economiche e le sfide poste dalla guerra scatenata da Trump contro l'Iran. Trump che oggi ci dice durerà poco, ma è da un po' che lo dice. E per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, se vi serve riapritevelo voi. Nel frattempo le catene globali e soprattutto asiatiche di approvvigionamento energetico sono bloccate e lo sono anche quelle di altri prodotti critici, come per esempio i fertilizzanti, cosa che rischia di scatenare, lo ha rilevato nei giorni scorsi il PAMI, il Programma Alimentare Mondiale, una crisi alimentare globale. Siamo in periodo di semine, probabilmente miliardi di agricoltori nel mondo si stanno chiedendo se seminare, quanto seminare e se mai riusciranno a raccogliere quello che seminano. La Cina, dal canto suo, Gabriele, è già in parte corsa ai ripari.
Ma sì, allora è proprio questo il problema, no? Si è parlato molto del gas e del petrolio, segno che siamo comunque molto legati alle automobili, forse più legati alle automobili al cibo che mangiamo. Perché? Perché c'è questo problema dei fertilizzanti e la Cina è il massimo produttore mondiale di fertilizzanti, ma per produrli dipende a sua volta dall'importazione di materie prime. Soprattutto lo zolfo che produce, serve a produrre tutti i fertilizzanti cosiddetti fosfatici, no? Quelli che sviluppano la fioritura, i frutti delle piante. Ecco. Allora, sia l'importazione di queste materie prime come lo zolfo, sia anche la commercializzazione dei fertilizzanti transitano in gran parte per lo stretto di Hormuz e quindi c'è un doppio problema, andata e ritorno. Cosa ha fatto la Cina? Ha aumentato la propria produzione domestica di zolfo, però non si riesce ancora a capire quanto il calo, che è stato del 35% dall'inizio del 2026, delle importazioni che passano attraverso il Golfo, possa impattare su questa produzione di fertilizzanti. Allora, per tutte queste ragioni, la chiusura dello stretto ha già prodotto un aumento dei costi dei fertilizzanti proprio a livello globale. Per esempio, quelli cosiddetti ureici, cioè ad alta componente di azoto, sono già passati dai 400 ai $700 a tonnellata in un mese.
Quasi raddoppiato.
Scusami?
Quasi raddoppiato, dico, sì,
scusa. Esatto, è quasi raddoppiato. Diciamo che l'urea agricola è uno dei fertilizzanti più utilizzati al mondo, no? E quindi come si produce? Attraverso la sintesi di ammoniaca e anidride carbonica. Quindi è fondamentale, no? Gli idrocarburi che provengono e transitano principalmente a Hormuz sono fondamentali. Allora, scusate, visto che la stagione della semina incombe, come dicevi, e che tutti hanno un'esigenza di sicurezza alimentare, la Cina adesso sta utilizzando le proprie riserve di fertilizzanti che erano riservate, destinate all'export, per le esigenze interne. Il governo ha detto agli esportatori di interrompere parte delle spedizioni, insomma.
E ovviamente con tutta una serie di conseguenze sui paesi magari più piccoli, anche più prossimi, che ha intorno. È un po' la stessa dinamica che la Cina ha usato con le terre rare?
Allora, non sembra che Pechino per ora sia intenzionato a usare questa faccenda dei fertilizzanti come arma politica, come fece appunto, come hai detto tu, con le terre rare, però insomma viene prima di tutto la propria sicurezza alimentare. Allora, la scorsa settimana il ministero degli esteri cinese ha dichiarato che Pechino è pronta a rafforzare il coordinamento con i paesi del sud-est asiatico, eccetera, eccetera. E ha detto che pur garantendo il soddisfacimento della domanda interna, la Cina esporta parte dei suoi fertilizzanti sui mercati internazionali. Ora, dal punto di vista politico, la Cina è probabilmente combattuta tra queste esigenze di sicurezza alimentare e l'occasione di recitare la parte dell'egemone benevolente, quantomeno in un'area specifica del mondo che è quella dell'Asia orientale. Cioè l'egemone benevolente che risolve la situazione, così, no? Lascia un po' intendere a tutti che comunque è colpa degli Stati Uniti, di cui peraltro diversi paesi dell'area che in questo momento sono afflitti da questo problema dei fertilizzanti, tra cui le Filippine, per esempio, sono alleati, no? Cioè, un po' come se la Cina dicesse, va bene, abbiamo diatribe territoriali, c'è questo problema del Mar Cinese meridionale, però occhio che quando si va al sodo, no? Cosa c'è di più concreto della filiera agroalimentare? Guardate un po' di chi è la colpa e chi sono al limite quelli che vi danno una mano. Allora, l'India per esempio risulta che nelle ultime settimane ha già dovuto chiudere dei suoi stabilimenti di fertilizzanti per carenza di materie prime e così ha dovuto chiedere alla Cina di esportare di più. Situazione simile il Brasile in un'altra parte di mondo. Anzi, il caso del Brasile è proprio esemplare perché anche lì doppio interesse per la Cina. Nel 2025 oltre il 90% del solfato di ammonio che produceva la Cina è stato esportato in Brasile, dove veniva utilizzato principalmente per la soia, il mais e la canna da zucchero. Ma queste esportazioni in Brasile rappresentavano un importantissimo scambio bilaterale per la Cina stessa, non solo per il valore economico, ma anche perché negli ultimi anni il Brasile è stato il principale esportatore di soia verso la Cina, quindi è anche una questione di sicurezza alimentare. Quindi a Pechino adesso si pone il problema: cosa dobbiamo fare? E lì siamo.
E lì siamo, ed è la domanda che si pongono probabilmente, forse anche con meno diciamo carte da sfogliare, molti paesi, per esempio del sud-est asiatico. Per esempio leggevo che si stima che l'80% dei fertilizzanti usati ad esempio nel sud-est viene importato da altri paesi, hanno questo problema l'Indonesia, il Vietnam, le Filippine. Il problema poi principale è che, a differenza dei carburanti, i fertilizzanti non hanno scorte, non hanno riserve coordinate a livello internazionale, quindi i paesi più esposti appunto si trovano in queste settimane in grandi ambasce. Do il benvenuto al nostro prossimo ospite, Massimo Morello, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, collabora con diverse testate italiane, è autore insieme al nostro amico anche di questa trasmissione Emanuele Giordana di un libro sulle scam city nel triangolo tra Cina, Birmania, Cambogia, un libro che si chiama Asia criminale, lo abbiamo anche presentato qui su queste frequenze, tra l'altro anche su questo oggi c'è notizia, ma non è di questo che parleremo. Il problema in Thailandia, almeno in questa stagione, se ho capito Massimo, è il riso, che diversamente da quello che si immagina, dalle immagini anche poetiche, diciamo sospese dei salvaschermi dei nostri computer con i contadini chini nelle risaie con i capelli a cono, in realtà è una cultura molto meccanizzata che si basa sia sull'ampio uso di fertilizzanti che sul gasolio per pompare acqua in queste immense distese delle colture di riso.
Sì, tra l'altro può sembrare strano, ma in realtà non lo è, che il prezzo del riso interno in Thailandia è diminuito da inizio marzo, banalmente per un motivo molto semplice, che c'è stato un rallentamento fortissimo nella domanda estera. Quindi la Thailandia anche in questo senso in un certo qual modo sta risentendo, in questo caso positivamente, di quello che accade, perché poi soprattutto in Thailandia, perlomeno mi riferisco alle aree, alle zone che conosco meglio, la crisi sta danneggiando in maniera feroce le classi meno abbienti. Cioè, l'aumento dei carburanti ha poi innescato tutta una serie di manovre governative che sono andate a danneggiare tutto il sud-est asiatico le classi più povere, dai tagli alle mense scolastiche fino agli aumenti degli autobus. Tra l'altro, una cosa curiosa, ma chi vive qui può comprenderlo: noi siamo alla vigilia del Capodanno thailandese, che cade il 13 di aprile, il Songkran, che per i thailandesi è l'unico vero grande Capodanno, per quanto li festeggino tutti, quello cinese, quello occidentale, però questa è la loro. Sì, no, la cultura thailandese non tralascia.
Inclusiva, inclusiva.
Tutti tornano al villaggio di origine, tutti tornano al paese, ci restano per parecchio. Quest'anno, perlomeno stando alle prime statistiche, ai primi dati che si riconoscono, c'è stato un fortissimo calo nella richiesta di biglietti, parlo di biglietti dell'autobus, attenzione, di biglietti dell'autobus per tornare, per spostarsi da Bangkok, che è poi fondamentalmente là dove si concentra la maggior parte dei thailandesi che vengono qui dalle zone più povere del paese, perché in questo momento i prezzi stanno salendo e hanno paura che salgano.
I prezzi dei trasporti, intendi?
Per poi tornare qui al lavoro. Cioè, si è creata una situazione. Per comprenderla bene bisogna pensare una cosa, che il salario medio in questo paese va tra i 15.000 e i 24.000 baht, diciamo tra occhio tra i 400 e i 600 euro al mese. La benzina è aumentata di 6 baht al litro, quindi ci si rende conto che l'incidenza per le classi più ricche è rilevante, ma per anche le classi medie diventa estremamente pesante. A questo si aggiunge il prezzo dei fertilizzanti che aumentano, però dal mio punto di vista, dal mio punto d'osservazione, quello che io noto soprattutto sono le conseguenze sulla popolazione, per intenderci, o comunque sull'economia generale. Tra l'altro, in molte analisi si parla sempre delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, dell'aumento del prezzo dei fertilizzanti, delle conseguenze sull'agricoltura. Ecco, teniamo conto che una delle voci più grosse, più forti del prodotto interno lordo thailandese, ma così come in quello di altri paesi dell'area, è il turismo. Il turismo è stato letteralmente devastato dalla guerra nel Golfo.
Sì, diciamo, forse era già in difficoltà da anni,
esatto.
Forse dal Covid, non si era mai davvero del tutto ripreso.
Qui c'è stata una sequenza di. Dal dopo Covid, poi hanno avuto il problema delle scam city. Le scam city hanno creato un effetto paura, sì, soprattutto nel turismo cinese. Ormai i cinesi sono i nuovi americani, hanno il terrore di spostarsi dalla loro comfort zone, che è poi la madre patria, il regno di mezzo, non si fidano a uscirne. Poi è intervenuta la guerra thai-cambogiana, che è una guerricciola, una guerra per modo di dire, una guerra simbolica, tutto quello che si vuole, ma ha avuto degli effetti di rimbalzo sul turismo enormi. Questa situazione, con tutte le notizie che noi abbiamo avuto in Italia, a volte anche abbastanza ridicole, di gente che non riusciva a tornare in patria, a trovare biglietti, cose di questo genere, Questo però ha determinato un ulteriore crollo turistico, quindi anche questo ha contribuito a una conseguenza economica molto forte. Poi ci sono le conseguenze, poi c'è un altro elemento a tener conto: i lavoratori thailandesi, così come dal Laos o dalla Birmania o dalle Filippine, soprattutto in Medio Oriente, quindi un'ulteriore forma di mancanza di perdita economica per le perdite economiche determinate dalle mancanze di rimesse dall'estero.
E certo, perché i paesi del Golfo sono la prima meta di emigrazione, diciamo, a scopo di lavoro. Un'ultima cosa, forse un aspetto marginale, ma forse significativo. Ho letto da qualche parte che addirittura alcuni templi, per mancanza di carburante, hanno sospeso le cremazioni. È vero o siamo noi che guardiamo sempre?
Guarda, adesso onestamente non sono un grosso frequentatore di cremazioni, devo dire la verità.
Per fortuna.
No, fortunata no, ma qualcuno sono andato perché ahimè
esatto, quindi.
Però credo sicuramente si è verificato qualche problema. Dopodiché anche questo tipo di notizie purtroppo attengono sempre, quando si comincia a parlare di Thailandia o di paesi di questo genere, si cede
questo esotismo un po' inutile,
sì. Questo esotismo, a questo pittoresco, no.
E invece qua siamo a parlare di semine, di carburanti e di rimesse.
Solo aggiungere una cosa, sì, a cui tengo abbastanza e che nessuno sta sottolineando a sufficienza, che il paese forse più colpito a questo punto è la Birmania, un paese che è già massacrato da anni di dittatura, di guerra civile. In questo caso l'aumento dei prezzi del carburante, hanno raggiunto dei livelli assoluti, facendo le proporzioni, è come se in Italia un litro di benzina, non lo so, costasse 15 euro, 20, qualcosa di questo genere. E quindi ancora una volta questo paese, che in questi giorni questi psicopatici dei generali stanno festeggiando perché il psicopatico principe si è autonominato praticamente presidente della Repubblica, ecco, questo paese ancora sta soffrendo in una maniera spaventosa. Ecco, vale sempre la pena ricordarlo, oltre la grande geopolitica c'è anche questa geopolitica di rimbalzo, che fin tanto che accadranno altri eventi passerà sempre in secondo piano. Un'altra delle conseguenze di questa guerra è che mette in ombra tutte le guerre o le situazioni che ci toccano di meno, ma che hanno altrettante miserie e tragedie con sé.
Massimo Morello, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata, anzi serata, sì, forse.
Sì, ma un tardo pomeriggio.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Grazie allora a Massimo Morello, grazie anche a Gabriele Battaglia che è rimasto qui in ascolto. Ci facciamo accompagnare da questo ormai celebre brano di Balanchine in Nepal, brano che è stato la colonna sonora delle proteste di settembre. Adesso ci spostiamo in Nepal. Nepal che è fresco di un avvicendamento al potere, uno storico avvicendamento al potere, che insomma segue le proteste e la caduta del governo. Nepal che è naturalmente, come tutti i paesi asiatici, alle prese con la crisi economica scatenata dal conflitto contro l'Iran, crisi economica che si sta insomma, manifestando con ancora più evidenza nei paesi asiatici. Quali sono allora, e introduco il nostro ospite di oggi, Navio Heller, da 30 anni, 40 anni vive nel paese e insomma attraversa quelle regioni himalayane. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Sfide economiche, ma non solo, sfide anche delle dovute alle grandi aspettative della popolazione per questo storico avvicendamento al potere.
Esatto, il popolo nepalese è molto positivo, è molto ringiovanito del fatto che questo governo, che è la conseguenza della rivoluzione del settembre dell'anno scorso, che queste cose si sono sviluppate in un successo elettorale, e adesso da qualche giorno, praticamente da venerdì scorso, abbiamo un nuovo governo che è completamente è diverso di qualsiasi altro governo, perché il Sarvastra Tantra Party ha vinto con quasi 2/3 dei mandatari eletti di loro. Quindi una posizione stupenda per un partito, con delle conseguenze che nel contemporaneo della visione internazionale hanno degli effetti molto importanti sul paese. Per esempio, ci sono, come hai menzionato, grossi problemi economici, ovvero il Nepal ce ne ha sufficientemente elettricità, per fortuna sua, quindi non ha questo grande problema come l'India o altri paesi che dipendono più dai carburanti, però chiaramente i voli si sono ridotti, i voli costano di più, questo è una cosa che affligge di più chi va fuori e dentro nel paese, come noi turisti, oppure come i nepalesi che stanno uscendo per andare a lavorare nel Medio Oriente. Quindi l'effetto economico è gravissimo per il paese, perché sono circa 1,7 milioni di persone che stanno nel Medio Oriente e sono non proprio bloccati, ma più o meno anche sì, quindi non si sa se avranno ancora lavoro domani. Quelle persone che adesso dovrebbero andare all'estero per lavoro, tanti di questi adesso non vanno a lavorare in questi paesi, perché purtroppo c'è questo conflitto armato in atto che impedisce che la gente va fuori.
Con il problema, immagino, delle rimesse, no? Che è una parte dell'economia nepalese.
Ecco, appunto, proprio per quello, perché fa circa il 35% del budget governativo annuale, e quindi ovviamente le rimesse ci saranno probabilmente molto di meno. Ancora adesso non succede questo, perché la gente ancora manda i soldi e ancora lavora. Però per il nuovo governo sicuramente è una delle più grosse sfide per il prossimo futuro, e quindi hanno il potere, hanno tutto cambiato completamente in questo senso, però hanno anche delle problematiche che non possono gestire loro, ma sono imposte dall'esterno. Per esempio, non abbiamo più gas quanto ci serve, quindi io personalmente mi sono comprato una stufa, un coso elettrico per cucinare, però non è che è facile per tutti. A livello di quanto il governo avesse in testa per questo paese, direi che il loro programma dei 100 punti è talmente vasto, è talmente rivoluzionario, che è una cosa davvero da sperare che abbiano successo, indipendente dal loro pensiero politico, ideologico, diciamo così, il quale è abbastanza diffuso, perché è un partito, diciamo, popolare in questo senso.
E così ci fermiamo qui, magari proviamo a concludere l'ascolto di questa intervista sui 100 punti del nuovo premier nepalese Balanchine la prossima settimana. Avevo anche tutta una serie di segnalazioni, di appunti. Oggi inizia il censimento generale dell'India, la macchina si è messa in moto, sono solo 3 milioni, sono soltanto i funzionari addetti a portare in giro le schede. Poi il nuovo avvicendamento al governo della Mongolia, tutti i temi che affronteremo nelle prossime settimane. Linea adesso a Lele Liguori, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buon ascolto ancora e buona giornata.